Fare dell'arte, l'arte del fare. Un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. Regia di Pietro Medda e in studio Gianluca Floris. Benvenuti a questa puntata di L'arte del fare, fare dell'arte, insomma, chiamiamolo un po' come volete. Al di là del vetro vi saluta Pietro Medda, chi vi parla Gianluca Floris, e quest'oggi abbiamo un ospite, un altro ospite d'eccezione nel mondo dell'arte, Antonio Saba, noto Ninni. Antonio Saba è un grande fotografo internazionale, vive da tanti anni a Dubai, ma spazia fra la Cina, il Costa Rica, gli Stati Uniti, ha grandi esperienze, e in questo periodo della sua carriera, della sua vita, Ninni Saba è diventato un artista, un visual artist a tutti gli effetti. Intanto ben arrivato Ninni. O Antonio, insomma, Ninni, ti conosciamo
a Cagliari. Ninni.
A Cagliari Ninni, perché diciamolo, tu sei di Cagliari, anche se gironzoli di qua e di là. Tu hai avuto un'ottima carriera che hai voluto iniziare mettendo a frutto i tuoi studi, partendotene come un pazzo negli Stati Uniti, nella West Coast, per andare a fare esperienze, ma questo ce lo dirai. E intanto io parto con la nostra solita prima domanda, prima di entrare nel vivo del nostro discorso, è: qual è il primo contatto che tu ti ricordi di aver avuto con l'arte, col bello, non lo so, con che tipo di arte?
Probabilmente il primo viaggio a Firenze, se ti devo dire, dove ho incontrato un'arte diversa da quella che abbiamo giù in Sardegna, e che appunto questa enorme bellezza mi catturò e mi fece vedere Firenze, che è stata probabilmente la prima città italiana del continente, come noi diciamo a Cagliari, che io ho visto da ragazzino. Forse questa. Poi sì, io ho qualche artista pazzo in famiglia, fratello di mia nonna pittore, Sandro Murgiano, però non ero in grado di apprezzare più di tanto. Qualche altro bravissimo disegnatore sempre in famiglia, però diciamo il primo schiaffone arrivò a Firenze, senz'altro.
È un bello schiaffone, perché tra l'altro condividiamo questa prima esperienza artistica, e questo è vero. Poi è successo che tante cose nella tua vita, come nella vita di tutti, si cresce da adolescenti, si decide dove dirigere la nostra bussola, e siccome noi diciamo che l'arte del fare è fare dell'arte, noi diciamo sempre in questa trasmissione, o perlomeno io è un tema che pongo, che è quello che l'arte è espressività attraverso una tecnica. Quindi senza l'espressività e senza la tecnica l'arte non si può fare. Il caso della fotografia è un caso abbastanza emblematico, come quello di tutte le arti. Ecco, tu hai iniziato con un approccio tecnico, se ce lo vuoi raccontare.
Sì, diciamo, io ho studiato all'Istituto Europeo di Design. Io ho preso in mano la mia prima macchina fotografica seria a 15 anni, una reflex, e ho cazzeggiato con i miei amici dai 15 ai 18 anni, leggendo la rivista Fotografare, dove ho preso i primi rudimenti, eccetera, ma come tanti adolescenti. Poi ho avuto la fortuna che l'Istituto Europeo di Design aprisse a Cagliari proprio l'anno in cui io mi sono diplomato. E niente, e invece che andare a Bologna al Dams ho deciso di stare a Cagliari a fare fotografia.
Volevo dire proprio un approccio fondamentalmente formativo e tecnico, i basilari. Tu mi hai raccontato spesso delle cose molto importanti, che avete studiato proprio fin anche la teoria della composizione dell'immagine.
Sì, è stato un approccio totalmente didattico, quasi oppressivo, quasi appunto tedesco. Il mio professore era svizzero tedesco, un bravo fotografo di architettura che ci insegnò questo approccio molto tecnico, tanto tecnico e talmente teorico anche sulla composizione, che secondo me per i primi 5-6 anni dopo essere uscito dall'europeo la nostra creatività era assolutamente tarpata, quasi impaurita.
Ecco, ma perché impaurita? Proprio per questa predominanza dell'idea tecnica, della pulizia tecnica del lavoro.
Sì, come, un, come una squadra di calcio che riceve troppi input da un allenatore che vuole fare un gioco molto particolare e prima di riuscire a utilizzare spensieratamente questa tecnica e quindi con risultati ci vuole del tempo.
Quindi, non so se possiamo fare un paragone per chi ci ascolta. Allora, noi impariamo, quando impariamo a guidare la macchina, no, aspetta, devo calcare la frizione, no, aspetta, qui adesso devo mettere la prima, la seconda, poi dopodiché impari a guidare la macchina e non ci pensi e guidi. Ecco, io vorrei dire, quando è successo che Ninni Saba ha iniziato a guidare la fotografia, cioè a usarla per espressione sua?
Credo quando ho iniziato a fare industriale, cioè aver conosciuto Edward Rozzo, quindi un fotografo americano che faceva solo industriale con un certo approccio particolare, totalmente opposto a quello che mi era stato insegnato da Peter Portner, che era il mio professore tedesco, tutti e due importantissimi, uno ha messo le basi, l'altro ci ha insegnato un po' a volare. E con lui ho imparato a usare la pancia, ho imparato a pensare che la macchina era importante sino a pagina 2, insomma, l'importante era cioè quello che io vedevo con i miei occhi, e poi pian piano la mia consapevolezza ci ha costruito su. Io non, ancora oggi, io ho 33 anni di carriera professionale, ma ancora oggi credo e spero di migliorare ogni giorno.
Ecco, il tuo approccio è sempre sfidante, hai sempre nuove prospettive, nuovi progetti, perché credo che sia vitale per un professionista che sta tra l'altro borderline fra la fotografia su commissione e la fine art, perché adesso ci racconti come è successo che hai deciso di diventare un artista fotografico, cioè lo diciamo per i nostri ascoltatori, tu da un po' di tempo ti stai lanciando nella stage photography di arte, del fine art, e esegui degli scatti, fai dei set come fossero cinematografici per scattare delle immagini che sono di natura artistica, come dire, visionaria, onirica, e questi scatti tu li numeri e li metti sul mercato del fine art. Ecco, ma come è successa questa evoluzione, immagino tua interiore, ma anche professionale?
Come per tanti artisti credo sia stata appunto l'urgenza di farlo, cioè dopo che a me piace anche la fotografia commerciale, mi diverto a farla, anche se poi ti ritrovi a rifare un po' sempre le stesse cose facendo un upgrade, però c'è l'esigenza commerciale che è molto importante, più che l'esigenza del cliente, proprio l'esigenza del prodotto che deve essere venduto e raccontato in una certa maniera con quello storytelling. Beh, ho sentito la necessità di raccontare invece le mie storie, i miei sogni, ciò che mi immaginavo, la mia ironia subtle, il mio malumore in certi scatti, cioè ho avuto a un certo punto la possibilità anche economica di poter iniziare a realizzare questo tipo di scatti. Questi scatti sono anche molto costosi, semplicemente di produzione. Io ho messo da parte qualche soldo e ho iniziato a fare i primi. Anche se devo dirti che i primi vagiti, se così li vogliamo chiamare, furono quando Maria Luisa Carcangiu del convento di Cagliari mi disse: voglio che tu faccia uno shoot per i 30 anni del convento, ti do carta bianca, fai quello che vuoi.
Ecco, è vero, quello è stato il tuo primo lavoro straniante, ricordo pecore all'interno del ristorante, cavalli, delle cose,
sì, sì. Gufi, cioè barbagiani. Esatto.
E quindi è iniziato lì.
Maria Luisa è stata, cioè, io, ovviamente c'era un affetto enorme e una stima enorme fra di noi, e lei mi ha sfidato e mi ha messo il giocattolo in mano, e lì ho iniziato a fare e mi sono divertito da morire, e poi da lì ho iniziato a poter avere i soldi anche per farmele da solo, quindi avere zero, cioè il mio committente ero io, insomma, a quel punto. E ho iniziato a immaginarli.
E poi però c'è sempre stata questa tua attenzione verso l'arte, perché da quando tu scappasti giovincello dopo lo IED negli Stati Uniti, tu hai subito frequentato artisti, subito.
Sì, artisti, soprattutto musicisti, devo dirti, per un caso. Se io non fossi stato un fotografo avrei provato a fare il musicista, non so con quali doti, però io amo la musica, per me è un bastione della mia esistenza assoluto, cioè per me è una cosa molto seria la musica, per quanto posso capirla e frequentarla, non sono un musicista classico, non sono un musicista, però l'apprezzo. E ho frequentato questi grandi artisti che mi hanno insegnato un modo di fare, perché poi gli artisti sono artisti, che siano fotografi, musicisti, il loro modus vivendi, la loro pancia è assimilabile. Poi ho conosciuto registi, ho conosciuto qualche attore e ho frequentato il mondo internazionale, che poi è quello che mi ha tirato via dalla provincia e mi ha aperto la testa.
Quindi il trasferimento a Los Angeles è stato proprio l'elemento che ha contribuito maggiormente, uno shock insomma che ti ha permesso di aprirti.
Il rapporto anche con Emil Richards, l'amicizia.
Ecco, parliamone, perché tu ne parli spesso di Emil Richards, che è stato scomparso da poco, è stato un grandissimo vibrafonista, batterista, percussionista, parlane diffusamente.
Emil, io l'ho conosciuto in un'estate in Sardegna quando io facevo il cameriere a 20 anni in una gelateria, e lui era amico del proprietario, pur essendo un gigante, io l'ho scoperto dopo, della musica contemporanea, e stava suonando per divertirsi con i suoi amici in questa gelateria in Sardegna, una follia. Emil ha suonato nei primi 5 album di Frank Zappa, uno sperimentatore, uno dei fondatori della Wrecking Crew, che ha fatto le cose più assurde a Los Angeles negli anni 60, amico intimo di Ravi Shankar, vibrafonista con Sinatra. Stiamo parlando di un grandissimo, e con una testa anche lui enorme. Emil ha vissuto in India tanti anni, cioè, una persona che mi ha cambiato la prospettiva, e anche il mio ego me l'ha messo in prospettiva. Io mi credevo chissà chi, e lui mi fece capire che io stavo proprio iniziando a fare i primi passi nel mondo dell'arte. E poi, vabbè, Emil, l'affetto con Emil è famiglia, la famiglia di Emil per me è la mia famiglia americana, un affetto incondizionato che mi ha fatto crescere tantissimo. Purtroppo sì, è scomparso un anno fa.
Io vorrei adesso introdurre un argomento che è sempre un appuntamento fisso in queste nostre puntate, ed è quello del rapporto fra l'allievo e il maestro. Allora, ci sono due tipi di maestro: quello che ti trovi a fare, se fai l'Accademia di Belle Arti, se fai lo IED, ti trovi quel professore, e poi c'è il maestro che ti scegli, che non necessariamente è il maestro che effettivamente ci vai a bottega, però che è il tuo riferimento, che diventa un riferimento stilistico. Ecco, io vorrei chiedere a Ninni Saba se lui ha avuto un maestro che si è scelto, cioè che può essere anche magari un fotografo o un pittore di tutt'altra caratura sensibile, di tutt'altra sensibilità, però che ti ha condizionato e che continua a condizionarti, se c'è nel tuo lavoro un artista così, un maestro così.
La mia vita come artista ha avuto tante stagioni, perché io ho tanti anni, per cui ho avuto diversi riferimenti nel corso degli anni. Colui che io seguo adesso tantissimo è Gregory Crutzen, che è il maestro della stage photography più riconosciuto.
Fotografo. Raccontiamola alla radio, Gregory Crutzen, cioè lui fa dei set pazzeschi e fa degli scatti su un set... Immagino con budget allucinante.
Sì. Lui allora vende circa a $300,000 a pezzo, stampa 5 pezzi di ogni immagine che fa. Le sue immagini, c'è una fila per comprarle che non finisce più, difficilissimo accaparrarsi un pezzo, esposto in tutti i musei, rappresentato da Gagosian. Per me è il più grande fotografo moderno.
Rappresentato da Gagosian, lo dico per chi non lo sa, è il più grande gallerista del mondo, è colui che ad Art Basel decide le valutazioni degli artisti nel mondo, in buona sostanza, uno di quelli che...
Ma lui racconta il Midwest americano prevalentemente, questi spazi desolati, perché lui sceglie, parte dalla location, e questo è importante, anche io parto dalla location, lui va in giro con la macchina, vede un posto dove lui si immagina possa venire una sua fotografia, dopodiché prende in quel posto, mette i pali della luce, cambia tutto, incendia una casa sullo sfondo, e poi mette una macchina di traverso in mezzo alla strada con la finestra aperta, una ragazza stranita con due magari nudi che lo guardano da un prato, cioè come se fossero un fotogramma di un film dei fratelli Coen, però molto più straniante ancora.
Un'evoluzione, un Pokémon evoluto di Hopper che raccontava il Midwest.
Assolutamente. Beh, lui è più articolato di Hopper, cioè dentro le sue immagini accadono tante storie. Hopper è più o meno una cosa, però sì.
Sì, beh, figlio del nostro tempo, certamente. Ma,
però insegna Yale, tra l'altro, lui fotografia.
Chissà che impianto teorico uno come Gregory Crewson può dare a livello accademico. Non riesco a immaginarlo, perché sembra uno tutto ispirazione.
È un poeta, cioè la sua poetica è overwhelming. Lui è amatissimo, è un fenomeno anche commerciale, perché lui è amatissimo. Però la sua fotografia, ragazzi, vi invito di andate a guardarvele, soprattutto anche l'ultima produzione che ha fatto, cioè. Se vi piace, che so, certe serie americane, le rivedrete ancora più profonde nei suoi scatti, un fotografo.
Allora, io ti dico che facciamo un piccolo stop, perché abbiamo sempre con i nostri ospiti l'idea di fargli lanciare un brano musicale che interrompe la nostra chiacchierata a metà più o meno. E questo brano musicale, però, in genere io chiedo, come ti ho chiesto offline, che fosse uno che ti ha veramente condizionato, non l'ultimo che ti è piaciuto di più necessariamente, ma quello che ti ha condizionato. Mi hai dato un titolo piuttosto significativo per tutti noi della nostra età.
Insomma, dura 30 minuti, non so se riusciamo a darlo.
No, certo che no, certo che no. Però è indicativo. Di cosa stiamo parlando?
Sto parlando di Supper's Ready, dei Genesis con Peter Gabriel, da Foxtrot, un brano che prendeva tutta la facciata dell'LP, che racconta un sogno. Raccolto un sogno, scritta da Peter Gabriel nei suoi 23 anni. Ecco, Peter Gabriel è stato un altro artista, sebbene di altre cose, che per me è stato un grande riferimento durante la mia adolescenza. Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello babe, with your guardian hair so blue cool. Hey my baby, don't you know our love is true. Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time.
Walking Across the Sitting Room, siamo sempre qui con Ninni Saba per l'arte del fare, fare dell'arte, qui a Radio X, al di là del vetro, Pietro Medda, chi vi parla, Gianluca Floris. Ninni, hai detto che Peter Gabriel è stato un'altra delle figure per te abbastanza dei fari, dei beacon che ha illuminato il tuo percorso. Perché?
Perché quando io ho ascoltato per la prima volta dell'M Light Down on Broadway, mi sono letto il libretto, fortunatamente capivo un po' di inglese, sono caduto in terra. Perché anche quello era assolutamente un sogno straniante, che poi è quello che io provo a giocare, con cui provo a giocare adesso, se ci pensi, dopo tanti anni.
Sì, i tuoi scatti spesso hanno degli elementi che non si possono spiegare, sono delle apparizioni come quelle di Shining, in pupazzetti nei corridoi, cioè delle cose che tu dai di significato.
Alla fine, certo, ma alla fine c'entra, perché tutti quelli che poi li vedono dice cazzo, ma sì, perché sì, capito? Perché una donna fa il bagno con un pesce gatto in un Porsche a Bangkok, in una casa sul fiume, e dici, boh, però sì, è una figata alla fine.
Sì, no, è vero, tu hai questo forte surrealismo in realtà, cioè questo sogno, dimensione onirico assurda, però fotografata con iperrealtà, è una cosa curiosa, in effetti.
Sì,
ma io volevo invece continuare il discorso su maestro allievo. Tu hai parlato adesso di Gregory Crewdson, poi hai parlato anche di Peter Gabriel, ma prima hai parlato di Emil Richards, insomma hai avuto vari riferimenti nel mondo dell'arte a tutto tondo. E invece il contrario, Ninni Saba è maestro di qualcuno oggi? Nel senso, ti seguono dei ragazzi, ti piace farti coinvolgere da percorsi formativi di qualche genere? Come siamo messi?
A me piace, ho dei grandi difetti, tra virgolette, come maestro, perché sono molto... Cioè io credo di riconoscere il talento, lo riconosco bene, subito. Il talento, diciamo, dichiarato palese, lo riconosco, sì. E mi colpisce. Tutta la mia vita fotografi dal talento straordinario, allievi, ne ho conosciuto due forse, due/tre. Questo però a volte non mi fa cogliere le potenzialità di qualcuno che magari con un sacco di lavoro alla fine riesce a dare dei bei risultati comunque, perché poi mi è capitato questo, di vedere delle cose di qualcuno che però di cui non ero convinto che secondo me non ce l'avrebbe fatta, invece poi magari ce l'ha fatta. Però è anche vero che alcuni di questi, quelli di cui ho visto il talento, un talento gigante, poi li ho visti, cioè, avevo ragione. Cioè le mie corde me li fanno sentire, insomma.
Allora, facciamo un discorso sul talento che mi piace particolarmente, perché anche io faccio questo strano mestiere dove ci deve essere un mix di talento. Io mi sono fatto un'idea, adesso tu me la puoi smontare, vediamo che cosa ne pensi. Il talento è una grande fregatura. Col talento tu fai le cose che fanno gli altri con un quinto della fatica, chiaramente, perché hai talento, perché hai visione, perché hai una capacità. Però stare all'altezza del proprio talento è difficile, perché devi studiare più degli altri. Io non so cosa ne pensi, io di talenti buttati al cesso ne ho conosciuti migliaia, e viceversa, come hai raccontato tu, ho conosciuto molte persone che artigianalmente, giorno per giorno, si sono scartavetrati la pelle e alla fine hanno avuto risultati. Ecco, come nella fotografia, immagino che sia un ambiente molto spietato anch'esso.
Assolutamente, senza lavoro in fotografia, senza farti un mazzo gigante, non vai da nessuna parte, anche se sei il più bravo del mondo. Secondo me alla fine ci vuole comunque uno sforzo per farti capire, per dedicarsi. La fotografia poi negli ultimi 10 anni è cambiata completamente, perché il digitale l'ha fatta diventare tecnicamente un altro mestiere, quindi c'è stato da ristudiare tutto di nuovo.
Tu hai dovuto ristudiare tutto, perché a parte tu sei nato con l'analogico, chiaramente.
Sì, sì. Io ho fatto 15 anni di pellicola e 15 anni rotti di digitale ormai. Ho dovuto ristudiare tutto, però tenendo sempre ben presente la memoria della pellicola. Sì, i miei scatti non si capisce che sono fatti in digitale, io credo. Cioè, il mio obiettivo è dargli, cioè non c'hanno il freddo del digitale, sono comunque, hanno la memoria della pellicola, a volte inserendo anche elementi di disturbo che faccio sporco, inserisco del fumo sul set per rompere il segno, per renderle più granulose, eccetera, eccetera.
E torniamo al talento. Chi è Parlaci del più grande talento che hai mai conosciuto lavorando da te a bottega, però.
Beh, il nome non lo faccio.
No, certo, però descrivici.
Però sì, io tanti anni fa, perché stiamo parlando del 95-96, io avevo 7 anni, no, 10 anni circa, ho 9 anni di professione già, e un caro amico con il quale uscivo tutte le sere a bersmi la birra mi fece vedere i suoi scatti fatti a New York e io sono caduto in terra, perché non avevo mai visto una cosa così.
Cosa avevano questi scatti di così riconoscibile
talento? Una qualità
talento.
Nel racconto, una capacità compositiva, un discorso di pancia, una malinconia, erano eccezionali. Questo oggi è un grande fotografo e non avevo dubbi. È proprio bravo bravo lui, proprio bravo bravo, cioè un talento enorme, che però lui è anche un asino che ha lavorato come un pazzo sul suo talento giorno e notte, viaggiando, se n'è andato da Cagliari, è andato in giro per il mondo anche lui, non è che si è aggiornato su quello che sta facendo proprio oggi, però le cose che vedo ogni tanto su esso sempre mi confermano questa grande capacità. E tra l'altro è uno che riesce a esprimere il suo essere nella fotografia, questa è un'altra qualità.
Questa è un'altra qualità molto importante in qualsiasi arte, peraltro, cioè non fare l'artista ma esserlo, dico queste due cose.
Non scopiazzare con la tecnica, che in lui comunque è deliziosa anche la tecnica, ma lui proprio esprime la sua pancia nelle foto.
Questo è molto interessante.
Però.
Allora io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata della quale tra l'altro ti ringrazio, siamo collegati da casa tua a Dubai tra l'altro, sì. E qui a Cagliari su Radio X, io la vorrei chiudere con un'idea che Ninni Saba ha di qual è lo sviluppo della fotografia, perché chiaramente cosa è successo nella storia, la fotografia ha un po', non dico ucciso, ma forse ha rivoluzionato senz'altro la pittura, nel senso che per tanti decenni comunque si è inseguito anche la maniera di dipingere il vero, e poi con l'arrivo della fotografia, che il vero lo ritrae dal vero, la pittura ha cambiato segno, insomma, sono arrivati, si è rinnovata, certo. Probabilmente ecco, la fotografia ha avuto la prima rivoluzione, quella che ci hai raccontato tu, che è quella del digitale. E la seconda rivoluzione quale sarà? Adesso che tutti ci facciamo le foto con l'iPhone?
Guarda, sì, hai ragione. La fotografia fatta con l'iPhone è una fotografia diversa da quella che faccio io. Io le faccio le foto con l'iPhone, faccio cose diverse. Quando uso l'iPhone le faccio per farmi un sopralluogo, per fotografare i miei figli un attimo. Però quando prendo la macchina fotografica seria in mano è una roba diversa. Stiamo parlando proprio di un media diverso. Oggi c'è la tendenza a usare la quantità, tante foto, ci sono delle richieste mi fanno delle richieste che io rifiuto quasi sempre, di fare delle fotografie per i social media, non è il mio mestiere. Prendi un ragazzino,
sì,
e fagli
fare. Sì, non c'è neanche lo spazio, il respiro per il tuo tipo di fotografia, non chiaro che
sì. Fortunatamente sì. Cioè, sono vecchio abbastanza forse per continuare a fare quello che faccio e a viverci bene nella mia nicchia. Io mi sono anche rifiutato personalmente di passare al video, come fanno tanti miei colleghi che fanno sia still che motion,
anche se tu hai fatto direzioni della fotografia importanti, insomma ti è
però
piaciuto
per studiare più che sì, altro sì. Sì, mi piace fare la direzione della fotografia, ma non sono in grado di fare la regia perché mi manca il linguaggio dell'editing, del montaggio, non ce l'ho, certo. Questa cosa. E penso, magari mi potrei mettere a studiarlo, ma io studio tanto tutti i giorni su quello che faccio io, sulla still photography, che mi piace perché è contemplativa, perché è un fotogramma solo, perché è quello. E lì sono bravo e voglio essere molto bravo e voglio fare quello. I video potrei guadagnare molti più soldi se lo facessimo.
Evviva così. Allora, io intanto ringrazio Ninni Saba, ospite qui a Radio X, della nostra trasmissione L'arte del fare, fare dell'arte, potete cambiare come volete, tanto il significato è sempre lo stesso. Una bellissima chiacchierata, Ninni, ti ringrazio moltissimo. AntonioSaba.com, il sito dove potete andare a cercare di spiare, di copiare se ce la fate. Marrano si dice. Allora.
Ma anche Instagram, AntonioSaba_photography, dove vedete più un quotidiano rispetto a quello che è il sito, che invece è il portfolio fissato.
Benissimo, mille grazie, vi saluta Nini Saba, vi saluta Gianluca Floris, al Dire del Vetro Pietro Medda, grazie a tutti, ciao. Avete ascoltato Fare dell'Arte, l'arte del fare, un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris.